Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, Romani 10, Romani 10, versetti da 1 a 4. Paolo, versetto 1, dice: «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro, cioè per gli ebrei increduli, è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono». Fino a qui alla lettura. Questa mattina appunto riprenderemo ad approfondire un brano dove appunto Romani 10, Paolo mostra i veri motivi per cui Israele ha rifiutato il Messia. Abbiamo letto i versetti 2 e 3 che Paolo spiega che gli ebrei hanno zelo senza conoscenza e ignorano la giustizia di Dio. Questo definisce il problema del popolo di Israele, del motivo per cui loro hanno rifiutato Gesù, e cioè che non conobbero il loro stesso Dio, non avevano un rapporto personale con il loro Dio. E se guardiamo la storia del popolo di Israele scopriremo che questo fu sempre il motivo per cui si ribellarono a Dio, il motivo dei loro continui peccati. Geremia, ad esempio, profeta dell'Antico Testamento, dopo aver elencato i peccati del popolo per cui Dio li avrebbe presto giudicati, dichiara al capitolo 4, versetto 22: «Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza, sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare». Osea specifica il male che il popolo commette dicendo al capitolo 4, versetto 2: «Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba e si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue». Queste parole descrivono il fatto che Israele era venuto meno in almeno 5 punti dei 10 comandamenti. Comandamenti che Dio aveva lasciato per mezzo di Mosè sul monte Sinai. E questo grande male, agli occhi di Dio, è motivato al versetto 1, sempre del capitolo 4 di Osea: «Non c'è verità, né misericordia», attenzione, «né conoscenza di Dio nel paese». Il popolo di Israele non conosceva il suo Dio. Israele, pur avendo ricevuto la legge, la trasgredì a causa della sua ignoranza riguardo a Dio, della persona di Dio e del carattere di Dio. E per questo Dio lo giudicò, mandandoli in esilio, prima in Assiria e poi a Babilonia. Però il fallimento di Israele è solo l'esempio più eclatante di come l'uomo in generale fallisca quando non si preoccupa di conoscere Dio. Se ci pensiamo bene, e questo è proprio il motivo per cui gli uomini e la nostra società va così male. Infatti, se paragoniamo la nostra società a quella che Osea descrive, possiamo notare come entrambe siano caratterizzate dagli stessi peccati, dalle stesse trasgressioni. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba e si commette adulterio, e si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. C'è un grande collegamento tra la nostra società e la società di allora. Questo collegamento dimostra che ogni peccato che l'uomo commette è motivato dal fatto che non conosce Dio. Questa è la ragione. Infatti, se gli uomini conoscessero Dio, pensiamoci bene, non godrebbero della loro vita peccaminosa. Non bestemmierebbero con le loro parole il nome di Dio. Non si vanterebbero di loro stessi davanti agli altri, se solo conoscessero chi è Dio. E non si farebbero la guerra l'uno con l'altro. Ma questo non è il solo aspetto che collega la nostra società a quella d'allora. Infatti oggi come allora gli uomini sono convinti di poter compiacere Dio tramite i loro sforzi, l'osservanza di diete e di riti particolari. Questo è quello che avviene anche oggi. E anche in questo Israele è l'esempio per eccellenza. Gesù, riferendosi all'imminenza della distruzione della città nel 70 d.C., ad opera dei Romani, disse davanti alla città di Gerusalemme: «Non lasceranno in te pietra su pietra, perché, dice a Gerusalemme, agli abitanti, tu non hai conosciuto il tempo del quale sei stata visitata». Israele non ha capito, non ha compreso il momento in cui è venuto il Messia, non ha compreso il suo bisogno di salvezza, perché era convinto di essere giusto davanti a Dio. Pensava di non avere bisogno di un Salvatore. E il tentativo di salvarsi con le proprie forze dimostra questo fatto. Però Gesù, quando disse queste parole, vi ricordate Luca che cosa ci dice? Che pianse. Gesù soffriva per la cecità del suo popolo, desiderava la salvezza del suo popolo. E questo sentimento è paragonabile anche a quello di Paolo, perché anche Paolo soffre per il suo popolo e desidera la loro salvezza. Per questo ha scritto questo brano, perché lui desiderava la salvezza del proprio popolo e descrive con precisione i motivi del loro rifiuto, proprio perché potessero capire se conoscevano Dio o non lo conoscevano. Desiderava che chiunque leggesse questo brano possa confrontarsi con la verità in esso contenuta per vedere se c'è appunto conoscenza di questo grande Dio o meno, se si ha un rapporto personale o meno con Dio. E Paolo, abbiamo visto in questi versetti, ci mostra quattro aspetti legati al tema dell'ignoranza spirituale di Israele. E noi già abbiamo visto, qualche tempo fa, il primo aspetto, quello contenuto al versetto 1, e cioè che l'unica risposta cristiana all'ignoranza spirituale delle persone, qual è? La preghiera. Se tu desideri che i tuoi parenti e i tuoi amici siano salvati, oltre a parlargli di Dio, devi pregare per loro. Prega per loro. Il credente prova un dolore costante per la condizione spirituale dei perduti, prova per loro compassione, misericordia e amore, tanto da desiderare il loro bene più grande. E qual è? Che conoscano Dio. La preghiera è la dimostrazione che noi amiamo le persone, che abbiamo misericordia della loro condizione spirituale, ma anche la dimostrazione che noi dipendiamo da Dio. Perché? Perché noi non siamo in grado di salvare nessuno. Solo Dio lo può fare e noi dipendiamo da Lui e noi chiediamo a Lui di usare le nostre parole, la nostra vita, per il bene delle persone che ci stanno vicino, affinché loro lo possano conoscere. E così Paolo, dopo averci mostrato al versetto 1 qual è la risposta cristiana a tale ignoranza, ci mostra altri tre aspetti che vogliamo considerare questa mattina e che sono appunto legati all'ignoranza spirituale degli uomini. Questi tre aspetti sono contenuti appunto ai versetti da 2 a 4, e quindi vediamo il secondo aspetto, cioè la realtà dell'ignoranza spirituale. Paolo descrive la realtà dell'ignoranza spirituale. E come abbiamo già notato più volte, Paolo sapeva che affrontando il tema dell'incredulità di Israele poteva essere frainteso sia da ebrei che da cristiani provenienti dal paganesimo. Frainteso nel senso di: allora adesso tu sei diventato contro il popolo di Israele, oggi diremmo antisemita, potremmo dire. Paolo si è diventato contro il popolo di Israele. E in effetti molti connazionali lo avevano accusato proprio di questo fatto, cioè di aver tradito la nazione e di aver rinnegato sia il Tempio che la legge di Mosè. Inoltre molti cristiani potevano pensare che a causa dell'incredulità del popolo, allora Dio avrebbe rinnegato il suo popolo per sempre. Dio ha respinto per sempre il popolo. Ma Paolo ha sempre dimostrato di amare il suo popolo. Ha sempre dimostrato di amare il suo popolo. Non ha mai smesso di essere un giudeo. Mai. E come abbiamo detto, a Paolo premeva la salvezza dei connazionali, tanto da pregare con dolore per la giustificazione loro davanti a Dio. In più Paolo ha sempre riconosciuto la posizione speciale che questo popolo aveva davanti a Dio. In Romani 9, 4 a 5 lui dichiara che agli ebrei appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro, le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Paolo non aveva smesso di amare il suo popolo. Ma Paolo non solo amava il suo popolo, era anche pronto a riconoscere i grandi pregi che il popolo stesso aveva. Infatti al versetto 2 abbiamo letto che io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio. Paolo era pronto a riconoscere che i giudei erano animati da un profondo zelo per Dio, un fervore per Dio. E lo zelo era la massima virtù religiosa che il giudeo potesse avere e possedere. Infatti gli ebrei valutavano la spiritualità dei connazionali sulla base del loro zelo per Dio, del loro fervore per Dio. E il popolo acclamava come eroi quelle persone che dimostravano uno zelo superiore agli altri, superiore alla media. Infatti al tempo di Cristo e di Paolo noi sappiamo che c'erano molti gruppi religiosi e politici che si definivano zelanti. Erano zelanti, ognuno richiamava a sé il proprio zelo. Ad esempio c'erano gli zeloti proprio, gli zelanti, è l'esempio più grande. Questo nome definiva quel gruppo di persone che per difendere l'onore di Dio ricorrevano ad azioni violente rivolte contro l'invasore romano. Erano i terroristi, potremmo dire, di allora. E poi c'erano i farisei. I farisei, i quali avevano la grande caratteristica di essere zelanti per la legge, zelanti nella rigida osservanza di ciò che Mosè aveva dato. In Atti 26,5 viene definita quella dei farisei la più rigida setta tra gli ebrei, perché esigeva un'inflessibile osservanza dei precetti e delle norme della legge. La loro massima aspirazione era quella di vedere la legge rispettata e applicata nella loro vita e nella vita del popolo. Per loro adorare Dio equivaleva a studiare e ad applicare le scritture nella loro vita personale. E forse Paolo pensava proprio a questo gruppo quando stava scrivendo questo versetto. E Dio, dobbiamo notare che Dio ha usato persone zelanti nel passato, soprattutto nei momenti più bui della storia del popolo di Israele, usò persone ricolme di zelo per lui per preservare e dare alle nazioni le scritture in modo che potessero conoscere la via della salvezza. Se noi abbiamo la Bibbia oggi, dobbiamo ringraziare Dio che ha usato uomini zelanti che hanno conservato la sua parola per noi, affinché noi potessimo credere in Cristo. E Paolo era lui stesso una persona del genere. Conosceva per esperienza lo zelo del popolo ebraico perché lui, più di ogni altra persona, dimostrò uno zelo che fu superiore alla media. In Filippesi 3, versetti da 5 a 6, che sono una delle tante testimonianze che abbiamo dell'apostolo Paolo, disse: io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, attenzione, quanto alla legge fariseo e quanto allo zelo persecutore della Chiesa e quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile, irreprensibile. E questa è la descrizione di quanto Paolo poteva presentare come vanto davanti agli uomini e davanti a Dio. Apparteneva alla tribù più fedele a Dio, assieme a quella di Giuda, fu allevato dalla sua famiglia secondo le regole dei farisei e mostrò il suo zelo fino dalla sua giovane età, dice la Bibbia. Come? Perseguitando la Chiesa, perché la riteneva apostata dalla fede che era rivelata nell'Antico Testamento, perché erano persone che si erano allontanate dalla legge. E dobbiamo dire che il suo impegno era totale per la causa di Dio, per quello che lui riteneva essere la causa di Dio. In Galati 1,14 ancora si riferisce alla sua vita prima di conoscere Cristo. Lui disse queste parole: mi distinguevo nel giudaesimo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Se loro facevano così, Paolo faceva così. Il suo desiderio prima di conoscere Cristo era quello di distinguersi, di eccellere, di superare quei giudei che erano appartenenti alla sua età, alla sua generazione. E certamente Paolo ha passato molto tempo a studiare l'Antico Testamento, a memorizzarlo, a interpretarlo secondo le tradizioni dei rabbini e poi a metterlo in pratica, secondo quello che lui credeva essere il modo giusto. E nella pratica lui era il più zelante osservatore della tradizione rabbinica. E Paolo sapeva che questo, pensava che questo avrebbe portato onore, rispetto a se stesso da parte di tutti, ma anche donato a lui uno smisurato senso di giustizia personale. Uno smisurato senso di giustizia personale. E a causa del suo passato, Paolo conosceva appunto il fervore del popolo e poteva testimoniarlo, perché quello stesso zelo era lo stesso zelo che lo aveva animato prima di conoscere Cristo, prima di arrendersi a Cristo. Più di ogni altro poteva capire cosa significava avere zelo senza conoscenza, senza conoscenza. In Prima Timoteo 1,13 lui ricorda appunto questo zelo che lo portò ad essere un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma, prosegue, misericordia mi è stata fatta perché agivo, riconosce, agivo per ignoranza nella mia incredulità. L'incredulità, la mancanza di fede, è sempre accompagnata dalla mancanza di conoscenza di Dio. Questo è il motivo per cui le persone non hanno fede, perché non credo, non voglio credere. E Paolo conosceva il dolore della cecità spirituale del popolo, appunto perché per gran parte della sua vita passò proprio, riconosceva il suo stato spirituale prima di conoscere Cristo, sapeva che anche lui era cieco spiritualmente. E sapeva di essere stato salvato da quella stessa condizione che in quel momento migliaia e milioni di ebrei avevano, salvato per la grazia di Dio. E questo ci ricorda che la misericordia, la compassione per i perduti e il desiderio di portare loro il Vangelo nascono dalla consapevolezza della nostra vecchia condizione. Perché abbiamo misericordia delle persone? Perché noi sappiamo nel profondo del nostro cuore che siamo dei peccatori come loro e che ci è stata fatta solamente misericordia. E allora noi vogliamo che questa misericordia raggiunga anche gli altri. E così come Paolo, anche il resto del popolo ebraico aveva zelo senza conoscenza. Zelo senza conoscenza, che significa? Che gli ebrei, compreso Paolo, avevano trasformato il loro zelo in un'osservanza esteriore della legge, senza comprenderne il significato spirituale. Loro osservavano minuziosamente la legge, ma lo facevano per stabilire una loro giustizia personale e per dimostrare che erano più santi tra tutti gli altri. Ascoltate questo, è importante. Il fervore religioso, se non è accompagnato da una reale e personale conoscenza di Dio, è solamente un vuoto atto esteriore che a Dio non piace. A Dio non piace. Fare opere, impegnarsi in attività spirituali o sociali e tentare di santificarsi mediante una scrupolosa osservanza di quello che dice la Bibbia, se non è preceduto dalla giustificazione, cioè dalla salvezza, cioè dal aver ricevuto la giustizia di Dio, è qualcosa di altamente distruttivo per la nostra anima. Perché? Perché ci illude di essere dei veri credenti solamente perché stiamo facendo delle cose, con fervore anche, per Dio. Matteo 7,22 ci dice che l'inferno sarà pieno di persone che prima di andarci diranno queste parole che conosciamo: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato? In nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dice Gesù, dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Le parole che rivolgono queste persone al Signore dimostrano che non avevano mai conosciuto Dio, che non c'era vita spirituale, che non erano salvati. E in quel giorno, ci dice Gesù, Dio giudicherà tutte quelle persone che hanno fatto opere confidando in esse per entrare in cielo. Tuttavia il Signore salva un popolo che è zelante per il Signore, che è poi zelante per il Signore. Infatti poco prima, al versetto 21, sempre di Matteo 7, il Signore stesso ci mostra questa verità che i giudei avevano dimenticato con il loro zelo senza conoscenza. Infatti dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, non è solamente le persone che parlano che entreranno nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. La vera fede non consiste appunto in belle parole, in bei propositi, ma infatti in azioni, in uno zelo che opera attraverso l'amore. Questo è quello che dice la parola di Dio. Infatti Tito 2,14, Paolo scrive che Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi, cosa? Un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. La salvezza precede sempre la dimostrazione del fervore. Precede sempre la dimostrazione del fervore. Anzi, il vero fervore, quello che Dio gradisce, è sempre alimentato dalla salvezza, dalla giustificazione, dall'aver ricevuto la giustizia di Dio, da una reale comprensione del perdono di Dio, di tutti i nostri peccati. Questo è quello che alimenta il nostro zelo. Ma perché lo zelo senza conoscenza è così distruttivo? Questa è una domanda da porci. Cosa succede quando tentiamo di salvarci da soli? Queste domande trovano la risposta al versetto 3. Infatti in questo versetto troviamo appunto il terzo aspetto che è collegato all'ignoranza, e osservandolo adesso capiremo che arriviamo proprio alla radice del problema del cuore dell'uomo. È lì il problema. E cioè la ragione per cui gli uomini ignorano la persona di Dio. Il motivo, la ragione. Versetto 3. Cosa dice Paolo? Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ecco questo. Questa è la ragione che rende responsabile il popolo di Israele e tutte le persone. E cioè non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Questo è il problema. Paolo, ai versetti che precedono il nostro passo, aveva già spiegato il motivo per cui Israele ha inciampato davanti a Cristo, ai versetti 30 e 33 del versetto 9. Lui dice perché cercava la giustizia mediante le proprie opere. Questo è quello che voleva fare il popolo di Israele. Ora lui ci dice che non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. E questi sono i due volti della stessa medaglia. Cioè, nel loro tentativo di salvarsi con le proprie opere, gli ebrei non hanno voluto sottomettersi alla giustizia che Dio ha provveduto in Cristo Gesù. E questo, appunto, è il cuore del problema dell'uomo, che non vuole sottomettersi a ciò che Dio ha procurato loro. Vogliamo, in modo naturale, salvarci con le nostre forze. Non vuole dipendere da Dio per essere salvato. Dio ha provveduto il modo per essere giustificati, ma l'uomo vuole trovare giustificazione con le proprie opere. Ma ancora una domanda. Com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che l'uomo possa pensare questo? Pensare di salvarsi con le loro opere, con le loro forze? E Paolo ci dice questo, ascoltate bene. Questo è quello che il popolo ha fatto, le persone fanno. Hanno ignorato la giustizia di Dio e hanno cercato di stabilire la propria. Ecco il problema. È qui che mettiamo il dito nella piaga del cuore dell'uomo. I verbi che Paolo inserisce qui sono utilizzati in modo da farci comprendere che queste azioni sono effettivamente la ragione per cui le persone non vogliono e non credono in Cristo Gesù. E questa, appunto, è la fine del processo di rifiuto di Dio, di ciò che Dio ha fatto. L'uomo non vuole essere salvato perché non ne vede, appunto, il bisogno. E non vede il bisogno perché innanzitutto cosa ha fatto? Ha ignorato la giustizia di Dio. Non conosce la giustizia di Dio. Cosa significa? Cioè che non hanno compreso chi è Dio veramente. Non hanno capito chi è Dio veramente. Quando Paolo adesso parla di giustizia di Dio, non sta più riferendosi a ciò che Dio ha provveduto per la nostra salvezza, ma sta definendo quello che è Dio. Chi è Dio? Chi è il suo carattere? Appunto, sta definendo la persona di Dio che è caratterizzata da una giustizia perfetta. L'abbiamo ricordato nella prima parte del nostro culto. In greco la parola giustizia, come nel suo corrispettivo ebraico, denota la perfetta rettitudine di Dio, la perfetta eccellenza morale fino a descrivere il suo perfetto modo di agire. Il termine fa riferimento alla natura incorruttibile di Dio, che non ha ombra di mutamento e che è per definizione stessa di Dio eterna. Dio è sempre e sarà sempre giusto. Riguarda lo standard morale di Dio che è perfetto e sommamente più alto di quella dell'uomo. È qualcosa che l'uomo non potrà mai raggiungere. Ed essendo giusto, Dio agirà sempre in modo conforme alla sua natura giusta, senza mai sbagliare o senza che qualcuno possa accusarlo di non essere stato giusto. Essendo giusto, Dio non sarà mai in grado di tollerare il peccato davanti ai suoi occhi. Questo ce li ricorda Abacuc. Capitolo 1, versetto 13, ci dice che Dio ha gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non può tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Iniquità che l'uomo commette ogni giorno davanti a lui. Il salmista ci ricorda che Dio ha un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno davanti al peccato dell'uomo. Perché viene commesso contro un Dio grande, un Dio giusto e perfetto. E Dio si oppone al peccato che viene commesso in ogni sua forma e lo deve giudicare in modo definitivo secondo la sua giustizia. E ora capiamo la gravità del nostro peccato. La gravità del nostro peccato è direttamente proporzionata alla grandezza di colui contro il quale ci siamo ribellati. Abbiamo offeso un Dio giusto, santo, altissimo. E il peccato è orribile davanti a Dio perché è commesso contro un Dio santo, perfetto e giusto. Questo dice la Bibbia. E tutto questo è dimostrato quando l'uomo e la donna hanno peccato. Vi ricordate nel giardino d'Eden? Furono cacciati perché il peccatore non può avere comunione con Dio. E se ci pensiamo, anche lo stesso Israele ha potuto godere effettivamente della comunione con Dio, Dio Santo, ma non perché fosse giusto, l'abbiamo ricordato, ma solamente perché Dio aveva scelto di porre il suo affetto in loro. Dio, amando il popolo di Israele, non abbassò mai il suo standard di moralità e di santità. E quando diede la legge sul monte Sinai e strisse un patto con loro, vi ricordate, no? Questo fu fatto in mezzo a lampi, a tuoni, perché tutto doveva ricordare la grandezza, la santità e la perfezione di Dio. Quanto è tremendo questo Dio nel quale noi stiamo stringendo un patto. Quindi la legge è l'espressione di un Dio giusto, per questo richiedeva un'obbedienza perfetta da parte del popolo, ed infrangerla equivaleva a venire meno al patto e portava il giudizio di Dio anche sul popolo di Israele. E nessun ebreo poteva obbedire alla legge, per questo Dio aveva provveduto a dare al popolo di Israele che cosa? I sacrifici. L'uccisione di un animale innocente espiava il peccato commesso dal popolo. Richiamava quello che avrebbe fatto Gesù. In questo modo il popolo riconosceva il proprio peccato e si poteva rivolgere con fede a Dio che da parte sua garantiva il perdono, perché appunto quei sacrifici rimandavano al sacrificio di Cristo. La legge non fu mai data per salvare l'uomo, lo ricordiamo, lo stiamo ricordando, ma per dimostrare quanto Dio fosse grande e giusto. Israele, vivendo per fede, avrebbe con la sua obbedienza alla legge dimostrato alle nazioni vicine come avrebbe dovuto vivere la comunità di Israele, che è stata salvata da Dio. E sebbene questo fosse l'unico motivo per cui Dio diede la legge, il popolo non lo comprese, non lo capirono. Considerarono appunto l'obbedienza alla legge il mezzo per essere salvati e per ottenere giustizia, ma la legge prevede appunto obbedienza perfetta, e questa è possibile a tutti gli uomini, anche i giudei. Ma allora com'è possibile proclamare una propria giustizia nella legge se la legge stessa dichiara il proprio peccato e la propria colpa, appunto nel modo in cui Paolo sta descrivendo? Hanno ignorato la giustizia di Dio e cercato di stabilire la propria. Cosa vuol dire? Hanno abbassato il livello di giustizia di Dio per renderlo più abbordabile e hanno alzato il loro livello di giustizia in modo che Dio potesse essere in qualche modo più raggiungibile tramite quelle azioni che loro facevano. Quindi il fervore, lo zelo che i giudei dimostravano era il loro tentativo di coprire la colpa del loro peccato. In questo modo hanno abbassato la gravità del loro peccato per sembrare più giusti davanti agli altri e davanti a Dio. In questo modo Dio è più raggiungibile. Se io abbasso Dio, io posso pensare di poterlo raggiungere. E ancora una volta Paolo è l'esempio di quello che stiamo dicendo. Paolo, abbiamo visto che era il fariseo più zelante di ogni fariseo sulla faccia della terra. Era irreprensibile nell'osservanza della legge, persecutore della Chiesa, predicatore della circoncisione tra i gentili, dice la sua parola. E tutto questo per coprire il suo senso di colpa e il suo peccato, per mettere a tacere la propria coscienza. Ma il Signore, che conosce perfettamente il suo cuore, quando gli apparve sulla via di Damasco, ricordate in Atti, ce lo dice Paolo in Atti 26:14, cosa gli disse la voce? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E poi disse questo: ti è duro recalcitrare contro il pungolo? Il pungolo era lo strumento che si usava per convincere gli animali a muoversi. In altre parole, il fervore di Paolo nel perseguitare la Chiesa era come recalcitrare di un animale davanti alle sollecitudini del padrone. La sua coscienza gli ricordava il suo peccato, ma invece di rivolgersi a Dio con fede, si buttò nella persecuzione della Chiesa, nella ubbidienza formale alle prescrizioni della legge. E così abbassò la giustizia di Dio e innalzò la sua propria giustizia. Ma su quella via, per la prima volta, comprese quanto vano fosse il suo modo di vivere. Comprese pienamente quanto Dio fosse giusto, quanto fosse deleterio per la sua anima cercare di salvarsi con le proprie forze e quanto fosse inutile cercare di salvarsi tramite la legge. Per la prima volta, e penso che forse noi comprendiamo bene se ricordiamo il giorno della nostra salvezza, per la prima volta comprese quanto fosse grande Dio, il Dio contro il quale aveva peccato. Quel giorno il suo orgoglio fu disintegrato. Infatti non si chiamò più Saulo, ma Paolo, piccolo, piccolo. E così Paolo, senza più nessuna pretesa da accampare davanti a Dio e convinto della sua colpevolezza e dell'impossibilità di poter soddisfare quel Dio giusto, allora si rivolse a Cristo per ricevere misericordia, pace e perdono. Per la prima volta comprese il Vangelo, appunto, alla luce delle scritture ebraiche. Cari fratelli, solo il Vangelo della grazia ci dà una giusta comprensione della giustizia di Dio. Ci dà una giusta visione di Dio, una giusta visione di chi siamo noi e del nostro peccato, del peccato dell'uomo. Se la Chiesa non segue questa traccia, non predicherà il Vangelo. Se noi non predichiamo, testimoniamo di questo grande Dio, non stiamo predicando il Vangelo. E molti che si definiscono cristiani non stanno più predicando questo tipo di messaggio che innalza Dio e abbassa l'orgoglio dell'uomo. E certamente la Chiesa cattolica, pur definendosi cristiana, non predica il Vangelo. Lo sappiamo, perché promuove il più grande sistema al mondo di salvezza per opere. Appunto, il purgatorio, le indulgenze, il tesoro dei santi, la venerazione di Maria sono la più grande bugia che Satana ha potuto mettere in circolazione per ingannare l'uomo allo scopo di mandarlo all'inferno. E noi conosciamo questo, lo sappiamo. E ci teniamo a debita distanza, ma questa mattina io voglio mettervi in guardia su un altro tipo di bugia, in qualche modo più sottile, ma che è ugualmente pericolosa per i nostri cuori. È più sottile, più pericolosa perché non viene da fuori, dal movimento evangelico potremmo dire, ma viene dall'interno proprio del movimento evangelico. Queste bugie hanno un nome e si chiamano teologia della prosperità. Attenzione, teologia della prosperità, forse è la prima volta che lo senti, ma voglio mettervi in guardia. Anche se in maniera diversa dal cattolicesimo, si dimostra pericolosa perché diminuisce la grandezza di Dio e innalza in modo tremendo l'orgoglio umano. Uno dei maggiori leader di questo movimento, appunto un cristiano evangelico, un pastore della più grande chiesa degli Stati Uniti, del mondo, ha detto questo in uno dei suoi libri. Dio ti ha creato per essere una persona, per non essere una persona nella media. Tu sei stato creato per eccellere. Fermiamoci qui un attimo. Eccellere in cosa, possiamo chiederci? Nella nostra condotta cristiana? Nella santità? Nella nostra vita timorosa di Dio? Nella nostra vita spirituale, potremmo dire? Attenzione a quello che lui scrive. Dio vuole che tu sia felice. Dio vuole che tu abbia successo, successo. Se solo permettessi a Dio di operare nella tua vita, la salute e la ricchezza possono essere tue. Capite che cosa sta dicendo? Tu devi eccellere nella tua vita di successo. Ma aspettate un attimo, non vi sembra che era proprio l'obiettivo che Paolo aveva prima di convertirsi? Cosa aveva detto Paolo nei versetti che abbiamo letto? Che il suo desiderio, quando era un ebreo che non conosceva Cristo, era di eccellere tra tutti i suoi coetanei, di farsi notare. Non voleva essere uno nella media, potremmo dire. Perché è pericoloso? Perché la teologia della prosperità propone come spirituali e attraenti obiettivi che la parola di Dio chiaramente dichiara come carnali, definisce come carnali. E tutto questo, cari, a che cosa porta? Porta all'orgoglio, perché ti spingono a pensare che per ottenere queste cose devi credere. Ma credere in cosa? Lui dice, devi credere in te stesso. In te stesso devi credere. Lui scrive così, gli uomini hanno il potere di cambiare se stessi nella loro vita. Ecco qua, l'orgoglio si innalza. L'orgoglio si innalza. E lui dice questo, quando Dio ascolta espressioni di speranza e di ottimismo, dice agli angeli, sentite cosa sta dicendo, sta pronunciando parole di fede. Angeli, ho un compito per voi, scendete e incominciate a cambiare quella situazione a favore suo. Che visione di Dio ci sta proponendo qui? Un Dio che è lo schiavo dell'uomo. Deve servirlo a causa della sua fede in se stesso. E qui noi ci rendiamo conto che c'è un capovolgimento della fede cristiana, perché non siamo più noi che viviamo per Dio, per i suoi scopi, per la sua volontà, ma è Dio che esiste per i nostri scopi. Dio è Dio al solo scopo di servirci. E questa visione della fede non porta un popolo sottomesso, non porta a creare un popolo sottomesso a Dio, a ciò che Lui provvede. Al contrario, appunto, solleticando il nostro orgoglio e attirando la nostra mente su noi stessi, sulle nostre capacità di muovere Dio, tramite la nostra fede, questo messaggio crea in noi desideri e convinzioni che non rispecchiano quello che Dio nella sua parola ci insegna a richiedere. Ascoltate cosa scrive su come deve essere la condotta cristiana alla luce di questa fede. Non sprecare il tuo tempo con gente che non apprezza i tuoi doni e ciò che hai da offrire. Questo è gettare le perle ai porci. Chi ti è vicino dovrebbe celebrare chi tu sei ed essere felice quando tu hai successo. E certo, perché se noi siamo il centro, tutti devono celebrarci, adorarci. E come sempre, quello che crediamo influenza il modo in cui ci comportiamo. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo messaggio. Giovani, fate attenzione a questo messaggio. Giovani credenti, fate attenzione a questo messaggio. E soprattutto sappiate che non è qualche cosa che sta avvenendo lontano da noi, ma è qui, è già presente nel nostro paese, nelle nostre chiese. Un cantante cristiano ha detto a dei giovani, credenti, non credenti, non so, lui ha detto questo: sapete perché amo Gesù? Perché Stalin, perché Hitler, perché tutti i più grandi leader di questa storia sono venuti in questo mondo e hanno detto al popolo: morite per i miei sogni. Io ho un ideale, voi siete pronti a morire per un ideale? E poi lui ci spiega perché ama Gesù, perché Gesù Cristo è l'unico leader che è venuto nel mondo e ha detto: io non voglio che voi moriate per me, sono io che vado a morire per voi. E poi dice: per i vostri sogni e per i vostri ideali. Fuggite via da questo tipo di messaggio, che ridefinisce appunto il motivo per cui Cristo è venuto sulla terra per morire. Questo tipo di messaggio distorce e ridefinisce la visione biblica del peccato e non porta chi vi crede a pentirsi davanti a Dio. Appunto, non vi fate ingannare, perché questo messaggio porterà superficialità nella vostra vita, nella vostra visione di Dio, delle cose, delle vostre mete e nelle vostre relazioni con le altre persone. E infine state in guardia da questo messaggio, perché quando i vostri desideri saranno infranti, non saranno realizzati, quando vedrete che i vostri matrimoni non si risolveranno con uno schioccare di dita, quando faticherete a trovare un lavoro decente, allora voi non vorrete più sapere di Dio e della fede. Questo messaggio vi allontanerà da Dio e dalla fede, perché sarete delusi e vi rivolgerete a qualcos'altro che vi possa dare quello che state cercando, in modo da potervi sentire importanti e uomini e donne di successo. Ma al contrario, la vera fede si poggia su che cosa? Su una chiara visione di chi è Dio e della sua perfetta giustizia. Di conseguenza avrà una giusta visione di chi è Lui davanti a Dio, di chi sono io davanti a Dio. E più comprenderò la perfetta santità e giustizia di Dio, e più comprenderò il mio stato di peccato, il mio bisogno di Dio. E questo porterà una vera umiltà. Il vero credente non desidera più innalzare se stesso, ma vorrà umilmente sottomettersi alla giustizia di Dio. L'umiltà è non l'arroganza di pensare di essere superiori e speciali agli altri, è la caratteristica dei veri cristiani. L'umiltà dimostrerà che noi lo conosciamo e che comprendiamo di non avere nessun merito davanti a Lui. E questo si vedrà nei nostri rapporti, caratterizzerà appunto i nostri rapporti, siano essi fratelli, coniugi, parenti o amici. E sappiamo che l'umiltà non è qualche cosa di facile da raggiungere, anche se siamo credenti veri, dobbiamo lottare. Lottare con quella parte di noi che ancora non è stata redenta, che ci fa innalzare ancora il nostro orgoglio, perché noi desideriamo ancora che la nostra ragione sia riconosciuta e che la nostra reputazione venga difesa, e facciamo fatica a fare il primo passo quando abbiamo ragione e tentiamo di sminuire che cosa? I nostri sbagli e di gigantire quelli degli altri. Siamo in una battaglia quando pensiamo all'umiltà, ma può essere combattuta, sapete, quando continuiamo ad avere chiaro chi è Dio. Questo è l'unico modo che io conosco per tentare di essere umile. E ci porta all'ultimo aspetto, di questo brano così profondo che Paolo sta esponendo per noi, e cioè il rimedio all'ignoranza spirituale. Qual è? Quello al versetto 4, contenuto al versetto 4. Noi dobbiamo fissare la nostra mente su questo, che Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Ecco qui, è qui che il nostro orgoglio viene abbassato, è qui che il nostro orgoglio viene disintegrato, perché Cristo è rappresentato come il termine della legge. Cosa significa? Significa che Cristo è lo scopo, il momento in cui la legge ci porta a Cristo, ma anche il momento in cui nostro tentativo di essere salvati con le nostre forze pone termine, pone fine. E tutti questi due modi di vedere il versetto sono buoni. Vuol dire che quando comprendiamo chi è Cristo e cosa Lui ha fatto, allora noi finiremo di essere orgogliosi perché comprenderemo che non siamo noi il centro dell'universo, non gira tutto intorno a noi l'universo, ma gira intorno a Dio, al quale appartengono la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto quello che sta in cielo e in terra è tuo, non è nostro. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. È Lui il centro, lo scopo, l'obiettivo della nostra vita. E così davanti a Cristo, alla sua perfezione, alla sua giustizia e santità, voi avremo sempre la giusta visione del nostro peccato e del nostro bisogno di confessarlo. Conoscendo Cristo vi renderete sempre più conto della vostra impossibilità di poter rimediare con le vostre forze al peccato e dell'inutilità delle vostre opere. E più tempo passerete a conoscere Cristo, a coltivare un rapporto intimo con Lui, tramite la meditazione e la preghiera, voi dispererete sempre di voi stessi e imparerete a confidare in quest'amore che Romani 8 definisce come indistruttibile, che niente e nessuno può distruggere e separarci. E se Cristo regna nel nostro cuore, se le menti hanno veramente chiara la grandezza di Dio, davanti al quale oggi noi ci siamo presentati, allora avremo la qualità e la forza per essere umili. Per perdonare chi ci offende, allora per chiedere un vero perdono quando ci rendiamo conto di aver sbagliato, queste cose noi le possiamo fare quando abbiamo comunione con Cristo. Tramite l'umiltà smetteremo di mettere etichette a certi fratelli che hanno sbagliato in passato, perché sappiamo che Dio non ha trattato in questo modo noi. L'umiltà ci permetterà di servirci gli uni gli altri senza fare squilli di tromba, senza suonare le campane, per far vedere quello che stiamo facendo, per impressionare gli altri, perché non c'è più bisogno, ma solamente perché amiamo le persone che vogliamo servire. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo brano che è così potente, così chiaro, Signore, su quello che noi facciamo. E noi tutti abbiamo vissuto una vita dove abbiamo speso del tempo a innalzare noi stessi e ad abbassare te, Signore. Ma oggi ancora di più ci rendiamo conto quanto tu sei grande. L'abbiamo cantato, Signore. Abbiamo visto con gli occhi della fede la tua santità, la tua moralità e il timore che ti deve essere dovuto. È per questo che noi siamo andati a Cristo, che continuiamo ad andare a Cristo ogni volta, ogni giorno, perché lì noi comprendiamo chi siamo e chi tu sei, Signore. Ti preghiamo che questo possa essere sempre chiaro nella nostra mente, per adorarti, per servirti, per amarti. Nel nome di Gesù. Amen.